Radio Radicale, ci occupiamo di un aspetto molto interessante della nostra storia industriale e sindacale. Come qualcuno si sarà accorto leggendo e scorrendo anche le cronache sindacali di quest'ultimo periodo, si sono moltiplicati gli appelli per salvare in quest'ultimo periodo le acciaierie di Terni, che in passato hanno rappresentato uno dei cuori pulsanti della nostra industria siderurgica. Ed è proprio delle acciaierie di Terni che noi vogliamo parlarvi e della loro storia durante il periodo fascista, per capire un po' come si svilupparono i rapporti sindacali in quel periodo. A fornirci lo spunto per discutere di questo arriva nelle librerie il libro di Stefano Fabei dal titolo Fascismo d'acciaio. Maceo Carloni e il sindacalismo a Terni 1920-1944. Maceo Carloni, ucciso il 4 maggio del 1944 da alcuni partigiani delle Brigate Garibaldi, è stato un sindacalista italiano molto importante nella storia dei rapporti tra grande industria e organizzazioni dei lavoratori, anche perché, come molti sindacalisti che poi confluirono nel fascismo, aveva un'origine, diciamo, socialista mazziniana, ma che poi è confluita nel fascismo. Allora, la prima domanda che mi sento di rivolgere all'autore di Fascismo d'acciaio, libro edito da Murchi, è questa: com'è nata l'idea di scrivere questo fascismo d'acciaio e come interpreta l'interesse sulla cosiddetta Manchester fascista da parte della recente storiografia? Dobbiamo ricordare che ci sono stati molti libri su questo argomento che hanno toccato la figura di Maceo Carloni. Che cosa ci può dire?
Allora, l'idea di scrivere questo testo mi venne alcuni anni fa leggendo un saggio di Vincenzo Pirro, uno storico umbro, un docente al Liceo Classico di Terni, intitolato Una vittima della guerra civile, dedicato appunto a Maceo Carloni. Questo saggio apparve sulla rivista ternana Memoria Storica nel 1999. Successivamente poi ho letto anche un altro libro intitolato I Giustizieri, 1944, la Brigata Gramsci tra Umbria e Lazio, edito da Murcia nel 2009 e scritto da un avvocato storico, Marcello Marcellini. Al di là, diciamo così, dell'efferatezza, dell'eliminazione di questo operaio che in principio era stato antifascista e che per sua stessa definizione si definiva e si definì fino alla fine mazziniano e che fu molto impegnato sia nel campo sindacale sia in quello sociale, a suscitare la mia attenzione furono le polemiche che si svilupparono su questi studi. Lì per lì la cosa poteva apparire come una semplice pagina di storia locale, personale, però approfondendo i miei studi, le mie indagini, mi sono accorto che non era così, e questo non soltanto perché Carloni aveva ricoperto durante il regime fascista un ruolo sindacale molto importante, ma anche per il fatto, per esempio, che nel 1º marzo del 1944, momento in cui Terni faceva parte della Repubblica Sociale Italiana, poco prima quindi del passaggio del fronte e della liberazione dell'Umbria dai tedeschi e dai fascisti, appunto all'inizio di marzo del 1944, insieme ad alcuni socialisti, a comunisti e anche a qualche anarchico, venne eletto nelle commissioni di fabbrica, da cui poi nel dopoguerra sarebbero sorti consigli di gestione, presi a modello dalla CGIL, quindi la più importante dal più rappresentativo sindacato italiano. E, quindi ancora una volta, indagando per di più su una realtà vicina a me geograficamente, molto più di quella da me rappresentata nel libro I Neri e Rossi, io vi la conferma che esistesse, che esista tuttora, che non esistesse quella linea di separazione tra fascismo e antifascismo, tra fascisti e antifascisti, che una storiografia di parte aveva faziosamente imposta, o che perlomeno questa linea di separazione non era sempre stata così marcata, almeno in certi momenti, soprattutto in quelli particolarmente drammatici degli anni della Repubblica di Salò e della Liberazione. E quindi, se nel libro precedente, I Neri e Rossi, avevo indagato i contatti politici tra il fronte fascista e il fronte antifascista per scongiurare la guerra civile, per permettere il passaggio dei poteri dal fascismo di Salò alle forze socialiste che Mussolini riteneva meno lontane dal fascismo stesso, con la figura di Carloni mi si offriva appunto la possibilità di concentrare l'attenzione su quelli che potremmo definire ponti in campo sindacale. E cominciai a raccogliere del materiale, lessi appunto i saggi che ho prima citato, e la famiglia Carloni mi ha permesso di studiare la documentazione che in parte è depositata presso la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice di Roma, e venne a scoprire questo archivio di un sindacalista che per 15 anni si era trovato a capo dei metallurgici ternani, che aveva ricoperto vari incarichi e aveva svolto anche missioni importanti, non soltanto a livello, diciamo così, cittadino o regionale, ma addirittura a livello nazionale. E quello che mi colpì senza dubbio fu la sua grande passione morale civile e anche il suo apporto di idee ai temi del lavoro, dell'assistenza, come attestano alcuni suoi interventi, articoli usciti in quegli anni su fogli come Acciaio e Il Lavoro Metallurgico. Quindi mi sono messo al lavoro per approfondire e contestualizzare, diciamo, il momento storico vissuto da Carloni, e da qui l'idea di questo libro, un libro che affrontasse argomenti di più ampio spettro, come le origini del fascismo, del sindacalismo fascista Terni, la svolta dittatoriale del 1925, il consolidamento della dittatura, la crisi del 29, la politica corporativa messa in atto dal fascismo, la guerra, la Repubblica Sociale, la guerra civile. E in sintesi le tappe cronologiche di un percorso che mi ha portato a studiare sia, potremmo dire, gli aspetti legati alle organizzazioni sindacali, dai contratti collettivi di lavoro all'assistenza sanitaria, previdenziale e dopo lavoristica, ma anche, diciamo, della mutualità e del collocamento, sia l'attenzione della stampa verso i grandi temi del sindacato dell'industria, le discussioni sul sindacalismo, il corporativismo, discussioni che riecheggiavano allora i dibattiti nazionali. E, l'elezione, e questo è l'aspetto, diciamo, forse più originale e nuovo del libro, l'elezione a Terni nel 1944 delle commissioni di fabbrica indette dalle autorità della Repubblica Sociale, commissioni al cui interno, col consenso dei sindacati fascisti, fecero parte anche elementi anarchici, socialisti e comunisti, quindi anche elementi antifascisti. Questa è l'origine, diciamo, del libro, quindi non è solo e soltanto la biografia di Maceo Carloni, ma è anche la ricostruzione della Terni città e della società Acciaierie Terni durante il periodo fascista.
Dunque, il sindacalismo fascista, al contrario di quello che si può credere, però diciamo, ha avuto delle particolarità. Per esempio, noi abbiamo visto che nella sua biografia Maceo Carloni, diciamo, non ha visto di buon occhio il matrimonio tra la grande industria e il sindacalismo fascista. Quali erano le peculiarità del sindacalismo fascista? Cioè, il suo sviluppo è stato costante nel corso del ventennio?
Ah, il discorso è abbastanza complesso. Sul sindacalismo tra le due guerre oggi disponiamo di opere valide come quelle di Francesco Perfetti, di Giuseppe Parlato, che sono frutto di un'indagine seria, di una volontà d'analisi obiettiva. Io ho incentrato la mia attenzione su una realtà, diciamo, più limitata geograficamente, che è quella di Terni e del sindacalismo fascista Terni, e Terni era ed è una realtà locale limitata, ma anche di rilievo non soltanto a livello regionale, bensì anche a livello nazionale. Terni è stata e ancora oggi è uno dei maggiori centri industriali italiani. E quindi oggetto delle mie ricerche è stata l'opera svolta da alcuni protagonisti del sindacalismo fascista, come Amilcare De Ambris, Tullio Cianetti. Amilcare De Ambris era il cognato di Filippo Corridoni, che morì durante la Prima Guerra Mondiale e che fu riconosciuto dal sindacalismo fascista, ma anche da quello antifascista, come punto di riferimento, un esempio, un modello. E Tullio Cianetti,
Il traditore.
originario, sì, traditore durante la seduta del 25 luglio del 1943, ma che appunto a Sisano, quindi di una realtà a me vicina anche lui, proveniente da una famiglia poverissima, poi era diventato ministro delle corporazioni. E quindi ho indagato appunto gli anni 20, quella fase della lotta contro le organizzazioni sindacali di sinistra, contro l'amministrazione socialista, lo scontro che poi si è concluso con la conquista faticosa e graduale da parte della massa operaia, di cui faceva parte anche Carloni. E ho incentrato la mia attenzione sull'attività di quest'uomo, praticamente fino al termine della Seconda Guerra Mondiale, almeno nella realtà ternana. E durante il fascismo dove il fascismo si consolidò nella seconda metà degli anni 20 e quindi dopo la svolta, diciamo, dittatoriale, fu una città di provincia, per tanti aspetti diversa dalle altre. Era priva di una tradizione culturale propria, di una società civile borghese, non era nemmeno ancora una provincia. Si caratterizzò però gradualmente come città dell'acciaio e delle armi e con una gran massa operaia che era afflitta, come succedeva altrove, da problemi di lavoro, di salario, problemi di alloggi. E in conseguenza di ciò era scarsamente politicizzata, ma molto sindacalizzata. Quella ternana, appunto, fu una provincia ad alta concentrazione industriale, in cui lo Stato fu presente sia come istituzione politica sia come imprenditore. E quello in cui mosse i primi passi il sindacalismo fascista a Terni fu un contesto segnato dalla presenza della grande industria, della Terni, e della classe operaia. E fu, ripeto, un cammino piuttosto difficoltoso. Nel 23, pochi mesi dopo la marcia su Roma, la sezione ternana del sindacato fascista contava poco più di 3.000 iscritti e Cianetti comprese, Cianetti era stato inviato da Mussolini a Terni per organizzare appunto il sindacalismo in questa città, comprese che un sindacalismo da una parte solo piccolo borghese, dall'altra agricolo non potesse essere sufficiente ad assicurare al movimento sindacale e al fascismo stesso l'auspicata consistenza quantitativa e qualitativa. e quindi in questa città industriale occorreva conquistare le masse operaie, che erano le masse del resto più numerose, più dinamiche, e per questa ragione in questa direzione, diciamo così, si orientò, approfittando della crisi in cui si stavano dibattendo gli altri sindacati, soprattutto la CGIL e le organizzazioni ad essa collegate, Cianetti. Praticamente l'obiettivo qual era? Era quello di conquistare gli operai, sia attraverso la critica al sindacato di classe, sia difendendo e diffondendo i presupposti ideali del sindacalismo fascista. Il momento fu favorevole perché? Perché al di là dei differenti schieramenti tra fascisti da una parte e socialcomunisti dall'altra, esisteva un'idea di fondo comune e condivisa, l'idea che lo Stato liberale, concepito all'antica maniera, stesse per morire e dovesse morire. Il fine per i fascisti era coniugare l'interesse economico nazionale con la difesa del mondo del lavoro, così come aveva teorizzato Mussolini del primo dopoguerra. E nel 23 il sindacalismo fascista cominciò ad entrare in contrasto e ad opporsi con una certa efficacia a quella che era l'offensiva degli industriali. Ci furono momenti di convergenza col sindacalismo rosso. Nel 25 l'unità d'azione si venne a stabilire una unità d'azione tra sindacalismo rosso e sindacalismo nero, diciamo così, tra sindacalismo fascista e FIOM. E la cosa aveva destato una notevole preoccupazione negli ambienti industriali, finanziari, tradizionalmente conservatori. E questi ambienti, appunto, videro nel fascismo, rispetto al bolscevismo, il male minore. Però guardavano anche con un certo sospetto, con preoccupazione, all'atteggiamento assunto da Mussolini riguardo al sindacalismo rosso. In quegli anni Mussolini, appunto, cercò di evitare la rottura in campo sindacale e cercò, appunto, di far sì che ci fosse un'unità di intenti e di propositi tra il sindacalismo fascista nascente e la CGIL. Il 1924 poi chiaramente rese tutto più difficoltoso, ma ciò nonostante fascisti e antifascisti si ritrovarono insieme nel febbraio-marzo del 25 contro la Confindustria e il mondo industriale, che era avviata, diciamo così, dal sindacalismo fascista per uscire dalla difficile situazione di stallo in cui si trovava. E in febbraio si era deciso di scendere in campo in Umbria, ma non soltanto in Umbria, un po' in tutta Italia, laddove soprattutto si trovavano i centri industriali come in Lombardia, col dichiarato appoggio del partito. E quindi in marzo, nel marzo del 25, si erano ritrovati a fianco sindacati rossi e sindacati fascisti. Poi però, appunto, la svolta dittatoriale del gennaio del 25 avrebbe cambiato le cose, per cui sarebbe rimasto in vita solo e soltanto il sindacalismo di regime, con la sua progressiva evoluzione verso una forma di corporativismo che peraltro in Italia non fu mai realizzato appieno.
Ecco, allora, la cosa che mi interessa di capire, che vorrei capire, è questa. Allora, Maceo Carloni ha avuto una formazione, diciamo, mazziniana e socialista, però lui a un certo punto esce da quest'ottica. Da che cosa è determinato, diciamo, questo scostamento dalla tradizione mazziniana e socialista, che all'epoca erano molto vicine?
Ma lui, in quello che potremmo definire il suo testamento spirituale, dichiara testualmente: figlio di popolo, ho amato il popolo, ho combattuto per esso con onestà e fede, Sono stato prima mazziniano, poi fascista. Resto mazziniano perché il grande apostolo, cioè Mazzini, è il primo che ha insegnato al popolo ad amare Dio, la patria e la famiglia. Molto probabilmente se in un primo momento Maceo Carloni assunse un atteggiamento, diciamo, indifferente, se non addirittura ostile nei confronti del fascismo, poi si rese conto che per svolgere la sua missione di sindacalista bisognava fare i conti con la realtà, con quella che era la realtà di Terni, di una città in cui le acciaierie avevano un ruolo estremamente rilevante. E in quegli anni appunto la società Terni, che era diretta da Arturo Bocciardo, dette il via ad una politica sociale sempre più organica, mirante a ridurre i confini tra la fabbrica e la città. La grande fabbrica praticamente imboccò la strada, diciamo, delle opere assistenziali, costruendo case, scuole, ospedali, campi sportivi per gli operai, e nel 25 fu istituita anche l'Opera Nazionale dopo lavoro. E questa era la nuova strada che forse Carloni vide come utile per conquistare alle masse operaie un certo benessere e per conquistare al regime il consenso delle masse stesse. Negli anni precedenti, fino al 1925, la strada del sindacalismo fascista era stata tutta una strada in salita, e quindi dal 25 in poi il fascismo imboccò un nuovo percorso, anche in una prospettiva ovviamente di tipo interventistico paternalistica, e Carloni appunto dà un atteggiamento inizialmente ostile al fascismo, aderì progressivamente al fascismo, ma solo tardivamente prese la tessera del partito fascista, dopo aver subito anche, diciamo, essere stato oggetto da parte dei fascisti più fanatici, più intransigenti, di tutta una serie di sospetti. Quindi fu una persona che, pur provenendo dal mazzinianesimo, ad un certo punto si rese conto che per fare il bene delle masse occorreva, diciamo, in qualche modo irregimentarsi, cioè entrare in quelle che erano le strutture create dal fascismo affinché fosse possibile l'emancipazione e il miglioramento delle condizioni di vita della classe operaia. E nel libro io ho ricostruito anche, diciamo così, quelle che sono state le fasi del corporativismo fascista, in maniera tale da permettere al lettore di orientarsi. La prima fase, quella dal 22 al 29, alla crisi innestata dal crollo di Wall Street, questa prima fase si caratterizzò per tutta una serie di dibattiti che tra l'altro interessarono non soltanto l'Italia ma anche l'Europa, riguardanti i cambiamenti in corso nel capitalismo, sulle trasformazioni che rafforzavano la consistenza e il ruolo dei gruppi, degli interessi organizzati. Momenti importanti di questa fase furono alcune leggi, come la 563, che disciplinava i rapporti collettivi di lavoro nel 26, e la Carta del Lavoro. La seconda fase, diciamo, dal manifestarsi della crisi del 29 alla Costituzione nel 34 delle corporazioni, e quindi all'istituzione dei gruppi corporativi, si caratterizzò per i tentativi di definire le caratteristiche e i contenuti di questa nuova scienza che era il corporativismo, no? Lo Stato fascista definiva il corporativismo nuova scienza dello Stato, una dottrina che voleva rappresentare la sintesi di discipline sociali e giuridiche non più disgiunte fra loro, e proprio per questo fatto doveva riuscire a organizzare e a legittimare lo Stato italiano come un tipo di Stato nuovo, originale, capace di garantire la civile convivenza politico, economico e anche sociale.
Ecco,
allora, la terza fase poi, quella che va dagli anni 30 fino al 1943, quindi passando per il momento dell'autarchia e la nascita, diciamo, nel 39, quindi alla vigilia della guerra, della Camera dei Fasci delle Corporazioni, si caratterizzò per il manifestarsi di alcune difficoltà nell'innestare le corporazioni sul tronco dell'organizzazione politica e burocratica amministrativa dello Stato. In questo periodo si accese il dibattito sulla contraddittorietà tra quello che poteva essere un corporativismo puro integrale, tutto incentrato sul rifiuto di un inserimento delle corporazioni dentro l'ordine statale, e una progressiva identificazione tra Stato e partito, ritenuta imprescindibile per garantire la perfetta equivalenza tra unità politico-territoriale e unità, diciamo così, economica, mediante la subordinazione degli interessi particolari all'interesse unitario della nazione. E in questi 20 anni di sindacalismo, di corporativismo fascista, ci furono delle dispute accademiche, dottrinali, e l'elemento comune costante comunque fu un rapido accumularsi di leggi, istituzioni e istituti creati dal fascismo. 18 mesi dopo la pubblicazione della Carta del Lavoro, nel 26, la legge del dicembre del 28 autorizzava il governo, il re Vittorio Emanuele III, a emanare disposizioni per la completa attuazione di questa nuova forma di Stato. E quella che potremmo definire la relazione esplicativa del documento, Bottai, davanti al Gran Consiglio del Fascismo, spiegò che l'anima profondamente politica e rivoluzionaria del fascismo non poteva accontentarsi di una sistemazione tecnica e giuridica delle norme sul lavoro, esaurendosi così nella procedura delle leggi. La Carta del Lavoro quindi intendeva essere la base non solo di un nuovo indirizzo legislativo, ma di un nuovo modo di vivere e di vedere, di concepire tutta la società italiana. E quindi ecco che gradualmente che cosa ci fu? Ci fu l'affermazione, accanto al potere dello Stato, al potere del partito, l'affermazione di quello che era il potere delle organizzazioni sindacali. E effettivamente queste organizzazioni sindacali poi riuscirono anche a ottenere dei risultati positivi per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. Senza farla tanta lunga, potrei dire che per esempio alla vigilia della guerra, nel giugno del 40, a Roma, presso Confindustria, Carloni intervenne come rappresentante degli operai metallurgici e meccanici di Terni alla firma del contratto collettivo nazionale di lavoro proprio per gli operai degli stabilimenti siderurgici, e al tavolo delle trattative c'erano il commissario ministeriale Arturo Bocciardo, che dirigeva la Terni e rappresentava la Federazione degli Industriali Metallurgici, c'era il citato Amilcare De Ambris, che era il segretario nazionale della Federazione dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche, e c'era appunto in rappresentanza degli operai, insieme ad altri, lo stesso Carloni. Questo contratto, come tutti i contratti corporativi, era valido erga omnes, cioè verso tutti, era dotato di forza di legge, anziché nei soli confronti degli iscritti ai sindacati e alle associazioni padronali stipulanti. E la sua efficacia durò ben oltre il fascismo, fino al 1959 addirittura. Quindi si protrasse per molti anni dopo la guerra, fino all'entrata in vigore della legge Vigorelli nel 59, una legge che prevedeva la possibilità di estendere verso tutti, mediante singoli decreti legislativi, l'operatività dei contratti post-corporativi. E questo significa che il regime repubblicano, nato dalla Resistenza, rispettò la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro corporativi, in particolar modo rispettò quelli riguardanti gli operai siderurgici, perché riteneva questa disciplina non in contrasto con le norme della Costituzione, in particolar modo con l'articolo 39. In caso contrario, questi contratti appunto firmati durante il fascismo non avrebbero potuto resistere al controllo da parte dei giudici, sarebbero risultati evidentemente in contrasto, incompatibili con le norme, con le disposizioni della nostra Costituzione. Ecco. Queste considerazioni valgono appunto in particolar modo per le clausole del contratto dei siderurgici, così come ad esempio per quelle relative all'apprendistato, all'istruzione professionale, o che so io, al lavoro straordinario, al lavoro festivo, notturno, le ferie, le gratifiche natalizie, il trattamento della malattia, della gravidanza, del puerperio e anche il trattamento di fine rapporto. Cioè norme che sono ancora oggi di indubbia modernità. E quindi ecco, non tutto ciò che fu fatto durante il fascismo anche in campo sindacale è stato, diciamo, dimenticato, messo da parte, archiviato, ma anzi molte di quelle leggi sono rimaste in vigore fino agli anni 60, così come molte altre istituzioni create dal fascismo.
Certo. Ecco, quello che mi interessava capire e volevo chiederti con maggiore sintesi è questo. Cosa diciamo cambia nel periodo dell'occupazione nazista a Terni e come diciamo si pone il sindacalismo fascista in questa convivenza? Ora, da quello che ho capito, mi sembra che diciamo il movimento della Resistenza in Umbria fu molto, diciamo, almeno dalle parti di Terni fu molto più tenue rispetto che in altre parti dell'Italia centrale. È così? A che cosa si deve questa, questo atteggiamento meno duro rispetto ad altre parti, per esempio come per esempio avvenne nelle Marche, dove effettivamente ci fu uno scontro duro tra la Resistenza e le forze di occupazione nazifascista. Volevo sapere che cosa qual era la differenza di Terni in questo?
Ma potrei dire che dopo l'annuncio dell'armistizio Terni fu occupata dai tedeschi, i tedeschi non incontrarono resistenza, così come non la incontrarono negli altri centri dell'Umbria. A questa regione poi fu estesa l'ordinanza emanata da Kesselring, il quale, dopo aver minacciato la pena di morte per gli organizzatori di scioperi, i sabotatori e i franchi tiratori, avanzò addirittura la proposta esplicita di collaborazione con le forze armate tedesche, le quali appunto si riservavano il potere politico militare, lasciando a quelle che erano, per così dire, le superstiti autorità italiane compiti amministrativi ed esecutivi. L'antifascismo a Terni nel 43 era ridotto ai minimi termini, la cellula comunista all'interno delle acciaierie non raggiungeva il centinaio di elementi e questo fatto fu fra l'altro criticato anche dai vertici del Partito Comunista centrale. Molti avevano ceduto alle lusinghe del regime, molti avevano fatto atti di sottomissione, scritto leggi, lettere al duce, esprimendo la propria fedeltà, pentendosi del proprio passato antifascista. Quindi quando crolla il fascismo, soprattutto dopo l'8 settembre, quando c'è l'occupazione, il Partito Comunista, ma anche il Partito Socialista, a Terni sono ancora scarsamente organizzati. Sicuramente ci fu anche a Terni, come nel resto dell'Umbria, una situazione di stasi. Quello che dominò soprattutto fu il senso di sbandamento, di desolazione. La stanchezza colse soprattutto i militari, che si dettero alla macchia per evitare gli scontri con i tedeschi, e rimasero inattivi. A differenza, per esempio, da alcune bande partigiane dirette dai comunisti, in particolare una banda guidata da Filipponi, stanziata sulle forche di Arrone, e anche le formazioni comuniste rimasero però isolate, cioè non riuscirono a coinvolgere a Terni operai e contadini in un'azione di massa. Almeno fino all'inverno del 43 non riuscirono a collegare l'attività militare a quella politica ideologica. Va detto anche che in favore dei tedeschi, oltre alla sproporzione sul piano militare, giocava soprattutto il senso di sfiducia, di disgregazione, di inutilità, che l'andamento della guerra aveva ormai provocato negli italiani e anche nelle autorità civili e militari.
Ecco, allora dunque, tu mi hai detto che adesso credo che comunque l'acciaieria rimase attiva nel periodo dell'occupazione nazista,
sì.
Insomma, perché di quel materiale ne avevano eccessivamente bisogno i nazisti. Ma allora, di fronte a una realtà così, diciamo, immobile, parlo del movimento della resistenza, allora perché viene organizzato l'assassinio di Maceo Carloni? Perché lo si ritiene un personaggio, diciamo, scomodo, che in qualche se è sopravvissuto alla fine dell'occupazione nazista avrebbe potuto dimostrare che in qualche modo il sindacalismo fascista era utile, o comunque per togliere di mezzo una figura che effettivamente era scomoda a quelli che poi si preparavano a passare verso il Partito Comunista?
Ma sicuramente Carloni come sindacalista era riuscito a guadagnarsi la fiducia delle maestranze e godeva di una notevole considerazione, di un notevole prestigio. I comunisti nel 43, nel 44 a Terni erano disorganizzati, e questo spiega anche da parte loro la decisione di entrare e di mettere loro candidati nelle commissioni di fabbrica elette il 1 marzo del 44, affinché poi in previsione della perdita della guerra da parte dei fascisti e dei loro alleati tedeschi, i comunisti si ritrovassero a dirigere le organizzazioni sindacali. E quindi questa è una pagina che la storiografia, una certa storiografia, ha volutamente ignorato, ha teso sempre a rappresentare appunto la realtà divisa in maniera, diciamo così, dicotomica. Da una parte c'erano i fascisti gregari dei tedeschi, collaboratori dei tedeschi, dall'altra parte c'erano gli antifascisti, i partigiani. Eppure fu proprio dai vertici del Partito Comunista che giunse la direttiva ai comunisti ternani, in considerazione della loro scarsa organizzazione, la direttiva di far parte di queste commissioni, interne, all'interno delle quali, accanto ai fascisti o agli ex fascisti, perché Carloni era stato fascista ma non si era iscritto al Partito Fascista Repubblicano, c'erano anche dei comunisti, c'erano dei socialisti, c'erano degli anarchici che furono effettivamente eletti. Carloni perché fu eliminato? Fu eliminato appunto perché, proprio a causa del prestigio e della fiducia di cui godeva presso le maestranze, i comunisti videro in lui un potenziale concorrente e quindi decisero appunto di eliminarlo in maniera atroce, in maniera assurda. Adesso io nel libro ho scritto tutto nei minimi particolari, quello che è stato il fenomeno, quella che è stata la tragedia della famiglia Carloni, di questo operaio prelevato di notte nella località in cui era sfollato insieme alla moglie, ai bambini, assassinato in maniera brutale, dopo tutta una serie di torture. Perché? Perché chiaramente era una figura che agli occhi di molti poteva costituire un eventuale catalizzatore di quelle che erano le simpatie di certi operai. Bisogna considerare che per 20 anni, chiaramente durante la dittatura, il sindacalismo era stato il sindacalismo in camicia nera, era stato un sindacalismo fascista. Gran parte di questo sindacalismo fascista proveniva dal sindacalismo anarchico, dal sindacalismo rivoluzionario, dal sindacalismo di sinistra, come del resto Mussolini, e gran parte dei quadri sindacali del sindacato dopo il fascismo era di derivazione fascista. Perché? Perché per 20 anni appunto il fascismo era stata una dittatura e quindi gli unici sindacati erano quelli corporativi ammessi dal regime. Quindi ecco, questa linea che si è voluta fissare arbitrariamente, in maniera anche faziosa, in una netta separazione tra rossi buoni e neri cattivi, tra coloro che erano dalla parte del popolo e quelli che erano dall'altra parte, cioè dalla parte degli oppressori del popolo, alleati dei tedeschi, degli invasori e via dicendo, oggi è una tesi non più sostenibile. Del resto era stato lo stesso Longo nel marzo del 45, in una lettera a Togliatti, a riconoscere che il fascismo aveva realizzato tutta una serie di conquiste sociali in campo sociale che non potevano essere abolite perché erano state fatte dal fascismo, gli operai non l'avrebbero compreso. E quindi in vista dell'imminente liberazione, Longo che cosa riteneva? Scriveva Togliatti, dice: noi siamo contro oggi alle commissioni interne fasciste e ne boicottiamo con tutti i mezzi le elezioni, ma è evidente che domani, a liberazione avvenuta, procederemo immediatamente alla nomina delle commissioni interne operaie. Già direttive in questo senso sono state date a tutte le nostre organizzazioni, che hanno avuto l'incarico di farle divenire direttive ufficiali dei comitati sindacali e delle camere del lavoro. Quello che afferma Longo in questa lettera rivelatrice del 31 marzo 45 indirizzata a Togliatti, quello che dice Longo riguardo al fascismo e alle sue istituzioni in campo sociale e anche all'elezione avvenuta anche a Terni, delle commissioni di fabbrica di cui fecero parte quegli elementi antifascisti che io ho citato nel libro, hanno costituito per molti storici un motivo di imbarazzo. E quindi molti storici hanno preferito ignorare o minimizzare quanto io invece, sulla base di una documentazione proveniente da vari archivi, fra cui anche quello del Partito Comunista, dell'Istituto Gramsci, ho rappresentato, basandomi appunto sia sulla documentazione di parte fascista sia sulla documentazione di parte antifascista. Si realizzò praticamente in Umbria il tentativo di questi sindacalisti rossi e neri di pervenire ad un accordo, innanzitutto per impedire che i tedeschi continuassero ad asportare macchinari e materiali, impoverendo appunto quella che era la Terni industriale. Dall'altra parte probabilmente c'era da parte antifascista la prospettiva di sostituirsi ai fascisti nel momento in cui appunto fosse passato il fronte, e l'eliminazione appunto di Carloni fu fatta proprio secondo me tenendo conto anche di questo fatto. Fu accusato di essere stato un caporione fascista, un opportunista, uno che aveva collaborato coi tedeschi. Nel dopoguerra, fra l'altro, la famiglia Carloni ha cercato di riabilitare il padre, e gli storici che avevano denigrato Carloni sono stati costretti tutti ad ammettere la loro o ignoranza delle fonti o scarsa considerazione delle fonti stesse, ma non la propria disonestà intellettuale, questo appunto va detto. Certo, sono pagine chiaramente che possono costituire motivo di imbarazzo per chi poi nel dopoguerra ha teso a diciamo rappresentare se stesso come completamente estraneo da qualsiasi tipo di patteggiamento col regime fascista e con la Repubblica di Salò. Però questi accordi ci furono autorizzati dai vertici del Partito Comunista in vista di una strategia, secondo la loro prospettiva, sicuramente condivisibile. Però appunto poi che cosa è successo? È successo che la storia, come sempre accade, la vince chi la vince, la storia la scrive sempre chi ha vinto, per cui c'è sempre la tendenza a separare rigidamente, nettamente i buoni dai cattivi. E comunque va anche detto che poi in tutti i processi che sono stati fatti in seguito ai ricorsi presentati dai figli di Maceo Carloni, gli antifascisti hanno dovuto ammettere che hanno dovuto riconoscere e scrivere che Carloni non era stato assolutamente quello che avevano descritto come un caporione fascista servito agli interessi tedeschi e via dicendo. Carloni nel 1943 praticamente si era perfettamente reso conto che il fascismo era finito, che Terni era in mano ai tedeschi, che occorreva impedire questo progressivo impoverimento dei macchinari industriali che i tedeschi portavano via, e quindi, pur non essendo aderente al Partito Fascista Repubblicano, accettò di farsi candidare in queste commissioni di fabbrica. Ma di queste commissioni di fabbrica hanno fatto parte anche antifascisti, socialisti, comunisti, anarchici, e questo chiaramente loro non l'hanno mai voluto ammettere, perché chiaramente costituiva motivo di imbarazzo.
Certo. Dunque io Ti ringrazio per averci, diciamo, svelato questa pagina amara della storia delle relazioni industriali italiane, che dimostra un po' l'inerzia del Partito Comunista di fronte alle nuove sfide che il sindacalismo impose all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale e che loro elusero. Utilizzando quelle che erano state le conquiste fasciste, che loro apertamente dicevano di voler disprezzare, ma che in fondo utilizzarono pro domo loro per sopravvivere politicamente a quella che era l'inerzia del Partito Comunista all'indomani dell'ultima
Certo.
guerra mondiale. Io naturalmente ti ringrazio per averci, diciamo, svelato questa parte della nostra storiografia che è veramente amara, amara perché è difficile da raccontare e che molti storici asserviti al regime non hanno mai voluto spiegare ai nostri lettori, a coloro che si avvicinavano alla storia. Noi ringraziamo lo storico Stefano Fabei, autore di Fascismo d'acciaio, Maceo Carloni e il sindacalismo a Terni 1920-1940, libro edito da Murcia che vi invitiamo a leggere, invitandovi a leggere delle pagine amare. Grazie.
Grazie.